Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Tempo dello Spirito estate, buongiorno a tutte e tutti voi, buona domenica da Luisa Nitti. Come di consueto apriamo la puntata con la rubrica curata dalla pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono. Donne protagoniste nella Bibbia. I suoi interventi si ispirano a un libro pubblicato quest'anno dalla casa editrice ITL della diocesi di Milano, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia. Le illustrazioni di Silvia Gastaldi e gli interventi di Lidia Maggi e della stessa pastora arcidiacono presentano in questo libro la storia di donne delle scritture. E la caratteristica singolare del testo è che le storie femminili sono associate per gruppi di affinità. Così, ad esempio, ci sono le coraggiose, le disobbedienti, le profetesse e poi ancora le tenaci, le sorelle. Oggi la pastora arcidiacono ci parla delle discepole. L'ascoltiamo.
Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
Buongiorno a tutte e tutti. Dei discepoli di Gesù conosciamo il nome, ma delle discepole? È vero, nel Nuovo Testamento le donne non sono mai associate esplicitamente alla parola discepole, ma figurano sicuramente con l'aggettivo di diacone. È il caso di Febe, primo nome che compare nel capitolo 16 dell'Epistola ai Romani. Febe è la prima di una lunga lista che fa pensare che sia proprio lei ad aver recapitato la lettera di Paolo alla Chiesa di Roma. Febe è presentata come sorella, come diacona, come benefattrice. Se riferita alle donne, la parola diacona, come diaconia, è troppo spesso accostata solo al servizio in cucina. Ma qui Paolo parla di servizio per la Chiesa di Cencre. Cencre era un porto orientale della città di Corinto. Febe, inoltre, è una figura influente per la Chiesa, la sostiene e ne è punto di riferimento. Lei apre una lista di collaboratori e collaboratrici di Paolo che testimonia anche una certa parità di genere nel servizio. Qual era il ruolo delle donne nel cristianesimo primitivo? Il libro degli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo ci fanno sporgere sull'ambiente delle prime comunità cristiane, che vivono la tensione tra il rendere vita quotidiana il messaggio dirompente dell'Evangelo e fare i conti con la consuetudine degli usi e dei costumi dell'epoca. Nell'Epistola ai Galati, Paolo dice chiaramente che in Cristo non c'è né schiavo né libero, né uomo e donna, né giudeo né greco, ma siamo tutti uno. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo, separato in categorie, da una parte i degni, dall'altra le indegne, crolla sulla croce di Cristo. Nello stesso tempo, sempre nelle lettere di Paolo, inciampiamo in ammonimenti che poco hanno a che fare con le pari opportunità. Alle donne non è permesso di parlare durante l'assemblea. Facciano silenzio e stiano sottomesse. Leggiamo nella lettera ai Corinti, al capitolo 14. Non sta bene, dice Paolo, segnalando in realtà una situazione opposta, cioè una situazione in cui le donne parlano e, nel caso della comunità di Corinto, profetizzano, mettendo in crisi un po' il decoro della comunità stessa rispetto a quelli di fuori. Ma il rischio non diventa poi mettere a tacere anche l'Evangelo? Gesù stesso dirà di essere venuto non per essere servito, ma per servire. Le donne, dunque, possono essere esempio di servizio per gli uomini. Questo indica l'episodio della donna che spreca l'enorme valore del costoso profumo, nardo purissimo, ci dice il testo, per ungere il corpo di Gesù, quello stesso corpo poi che sarà venduto per 30 denari da un suo discepolo. Siamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 14. le parole di Gesù nei confronti del gesto della donna senza nome che unge il suo corpo sono le stesse che Gesù stesso userà durante l'ultima cena. Fate questo in memoria di me. Ricordare il gesto d'amore della donna in memoria di lei è un mandato che va continuamente ravvivato. Infatti ce ne siamo abbondantemente dimenticati di quella donna. Fare memoria del riconoscimento di Gesù come colui che ti vede, non ti giudica, ti ritiene degna per il solo esserci. Le donne che seguivano Gesù raramente vengono presentate in gruppo. Lo fa il Vangelo di Luca, al capitolo 8, nominandone alcune in un riassunto dell'attività di Gesù. Si tratta di Maria Maddalena, Giovanna, Susanna e molte altre, dice il testo. Alcuni studiosi pensano che si tratti di ricche benefattrici, donne autonome che mettono al servizio dell'Evangelo i propri beni, un po' come la commerciante di porpora Lidia nel libro degli Atti. Il verbo utilizzato per il sostegno che le donne davano non solo a Gesù, ma anche ai discepoli, è proprio quello del servizio, della diaconia. Ma davvero si trattava solo di faccende domestiche? Ai piedi della croce, nel Vangelo di Marco, ci sarà un altro gruppo di donne. Anche di loro si dice che seguivano e servivano Gesù. E ancora, un piccolo gruppo di donne andrà di mattina presto, quando l'alba è ancora oscura, al sepolcro per ungere di profumi il corpo del Maestro. Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, e Salome. Sarà a loro che verrà affidato l'annuncio della resurrezione, da dare ai dodici. Allora forse, più che discepole, apostole?
Abbiamo ascoltato la rubrica curata dalla pastora battista di Milano Cristina Arcidiacono, che durante tutta l'estate sarà nostra ospite con la sua rubrica sulle donne presenti nella Bibbia. Vi ricordo che potete riascoltare i suoi interventi, così come tutte le puntate di Tempo dello Spirito, collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Un ascolto musicale adesso. In queste settimane stiamo proponendo alcuni brani tratti dall'ultimo lavoro degli U2, Easter Lily, un disco pubblicato quest'anno in coincidenza con il Venerdì Santo. Numerosi aspetti spirituali e biblici rendono questo lavoro davvero singolare. Non è certo la prima volta che la storica rock band tocca argomenti anche apertamente religiosi. Bono Vox, il leader del gruppo, in più occasioni ha parlato della sua fede e molti brani musicali hanno riferimenti alle scritture. Pensiamo anche soltanto al brano intitolato 40, 40, il cui testo ricalca appunto il Salmo 40. One time we had a lot of miles ago, road sign, the death and resurrection show. You smile, the next thing you know we die. Resurrection Song, la quarta traccia dell'album, è forse il fulcro di questo lavoro, una celebrazione della resurrezione come forza che può sfidare il cinismo, vincere la disperazione attraverso la speranza. È in fondo un classico linguaggio degli U2 quello che viene ripreso in questo brano. Il messaggio che viene veicolato è che dal buio si può rinascere, dalla notte risorge l'alba. Rinascere ogni giorno è possibile. In questa canzone, Resurrection Song, risuona la certezza che la morte non ha l'ultima parola. Il rock degli U2 è anche liturgia, un canto di resurrezione per tempi inquieti. All time. Number one inside my head. Break right, we could spend the day in bed. Your life, we gotta get the hungry bread, yeah. Do it for them. Do it for them. fino adesso dopo questo ascolto musicale tratto dall'album East Lily degli U2. È con noi il pastore Luca Maria Negro che tiene una rubrica sul culto e la liturgia protestanti. Linguaggi in crisi da comprendere, rivisitare, rinnovare. Oggi il pastore Negro si concentra su un aspetto davvero importante, affrontandolo anche in maniera un po' provocatoria. I sermoni dei pastori e delle pastore sono ipertrofici, troppo lunghi, troppo complessi? E soprattutto in che relazione stanno con la liturgia? Quest'ultima, dice il pastore Negro, non può essere considerata il contorno del sermone, ma deve essere valorizzata insieme al sermone e come parte fondamentale del culto stesso. Ricordo che il pastore Luca Maria Negro, che cura la nostra rubrica estiva sulla liturgia, ha svolto il suo ministero pastorale in Italia e in Svizzera e dal 2000 fa parte della Commissione per il culto e la liturgia delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, di cui è anche stato il coordinatore. Lo ascoltiamo.
Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
Oggi vogliamo parlare di un altro aspetto della crisi del culto protestante, e cioè quella che definirei, ovviamente in modo provocatorio, l'ipertrofia del sermone, il debordare della predicazione che a volte occupa i tre quarti del tempo a disposizione. In alcune regioni tradizionalmente protestanti c'è un'espressione tipica, si dice «vado alla predica» oppure «vado ad ascoltare il sermone», invece di dire «vado al culto» o meglio ancora «partecipo al culto domenicale». Vado alla predica, come se il culto protestante si riducesse a questo, all'ascolto di una lezione biblica o di un'esortazione morale basata su un testo biblico, e come se tutto il resto, la liturgia appunto, non fosse che mero contorno. Ecco, contorno, per usare un'immagine gastronomica, il sermone sarebbe la bistecca, il piatto forte del culto protestante. Ma si sa, per far andare ben giù una bistecca ci vuole un contorno, ci vuole una insalatina fresca, e a questo per molti si riduce la liturgia del culto. Mettiamo subito in chiaro che qui non si vuol mettere in discussione la centralità della parola di Dio nel culto cristiano, al contrario, ma l'annuncio della parola non equivale necessariamente e non si limita alla forma che ha preso attualmente la predicazione, cioè quella di un lungo discorso religioso che spesso, diciamolo francamente, è prolisso e noioso. Il liturgista francese Antoine Nuis la mette così.
È triste constatare che la predicazione, che dovrebbe essere un grande momento perché annuncia l'amore di Dio, sia sovente noiosa. E ciò non da oggi, se si pensa al consiglio che dava un saggio a un giovane responsabile di comunità. Una predicazione deve avere un buon inizio e una buona fine, e poi fa sì che l'inizio e la fine siano il più possibile ravvicinati. Per questo dobbiamo utilizzare tutti i mezzi che sono a nostra disposizione per dire la parola, la spiegazione, ma anche la narrazione, la parabola, il teatro e tutti i mezzi di comunicazione di cui disponiamo.
Sempre a proposito di sermoni noiosi, vorrei citare il pastore e predicatore televisivo statunitense Richard Jensen, che già molti anni fa si chiedeva perché mai la predicazione del protestantesimo storico oggi abbia così poco successo nonostante il livello spesso pregevole, e rispondeva che noi facciamo ancora dei sermoni prevalentemente razionali che rispecchiano una cultura letteraria, che sollecitano prevalentemente l'emisfero sinistro del cervello, quello razionale appunto. Invece oggi abbiamo urgente bisogno di quella che lui definisce una predicazione stereofonica, una predicazione che raggiunga sia la parte destra, quella emozionale, che quella sinistra del cervello, il lato razionale. Abbiamo bisogno di una predicazione che metta insieme un pensare in termini di idee con un saper pensare in storie. Una predicazione che colpisca contemporaneamente molti sensi. Ecco, il protestantesimo fa fatica a capire quanto grande sia la rivoluzione in atto. Eppure, scriveva Jensen,
non dovrebbe essere difficile capire perché gente che guarda la televisione per l'80% del proprio tempo di non lavoro e non sonno trovi noioso il ritmo medio del culto. Non è Gesù che li annoia, è il culto a cui assistono che li annoia.
Oggi aggiungeremo alla televisione anche internet e i social media. In ogni caso, nell'era digitale, la soglia di attenzione, cioè il tempo massimo in cui la nostra mente riesce a concentrarsi senza distrazioni, si è drasticamente abbassata. Bisogna quindi ripensare la forma sermone. Jensen, nel libro citato, riflette in particolare sulla predicazione di tipo narrativo, cioè sul raccontare una storia per illustrare e attualizzare il messaggio biblico. Ci vogliono sicuramente sermoni più brevi, che usino anche linguaggi non convenzionali. Ci vogliono sermoni stereofonici, cioè che sollecitino sia la nostra mente che le nostre emozioni, certo, senza trasformare la predicazione in uno spettacolo o in una sorta di psicodramma. Ma bisogna anche ripensare l'intero equilibrio del culto e capire che la liturgia non è affatto un contorno o un intervallo, ma che con le sue diverse parti, lode, canto, confessione di peccato, confessione di fede, celebrazione della cena del Signore e così via, la liturgia è e deve essere una forma di annuncio evangelico. L'annuncio dell'Evangelo non è riservato al solo sermone, deve percorrere l'intero culto. La liturgia deve possibilmente prolungare il messaggio della predicazione e ci deve essere una coerenza tra le sue varie parti, un filo rosso che leghi il messaggio del sermone al resto del culto, agli inni scelti, certo, ma anche alle varie preghiere.
La puntata di Tempo dello Spirito termina qui. Voglio ricordare che potete continuare a seguire i nostri contenuti collegandovi al sito internet voceevangelica.ch e alla pagina Facebook Voce Evangelica. Noi torniamo la prossima settimana e intanto vi auguro una buona prosecuzione con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.